Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.
Ascoltatori, bentornati alla nuova puntata di Non ci credo, ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia. Sempre Andrea Del Re che vi parla da Radio Utopia, con grande piacere e con il macelato intento di rendervi note storie veramente incredibili, ma che purtroppo sono state vissute dai nostri concittadini. Va condannata per il reato che punisce la molestia o il disturbo alle persone l'imputata che per ben 8 mesi suona ripetutamente e con insistenza il clacson nei pressi dell'abitazione del vicino a tutte le ore del giorno, con l'obiettivo, per un motivo biasimevole e di petulanza, di disturbare la quiete e la tranquillità della persona offesa. La vicenda ha infatti inizio con la condanna alla pena condizionalmente sospesa del pagamento di un'ammenda di 400 euro per la vicina colpevole del reato di molestie che per petulanza e altri biasimevoli motivi ha reato disturbo a un vicino di casa suonando costantemente il clacson della sua auto nei pressi dell'abitazione senza motivo di giorno e di notte. Non regge la versione dell'imputata che ha giustificato la sua condotta con la necessità di segnalare la sua presenza in strada. Il difensore in Cassazione gioca la carta della sola violazione amministrativa prevista dal codice della strada, che punisce una multa da 42 euro fino a 173 euro l'utilizzo improprio dei segnalatori acustici. Contesta inoltre il difensore la prova dei fatti basata sulle testimonianze dei genitori della persona offesa. Altresì contesta la concessione del beneficio della sospensione della pena e infine invoca il riconoscimento della non punibilità per la tenuità del fatto. Ma la circostanza ovviamente non convince la difesa e la Cassazione, i quali escludono categoricamente che la condotta dell'imputata possa integrare la contravvenzione del codice della strada, ma di contro integri assolutamente il reato di molestia. E quindi il comportamento della stessa viene finalizzato e considerato diretto a recare disturbo o molestia al vicino di casa per un motivo biasimevole e soprattutto con assoluta petulanza. C'è veramente dell'incredibile anche in questa storia, a pensare che uno possa per mesi e mesi e mesi suonare il clacson di notte e di giorno, tra l'altro passando il tempo in macchina, giusto per disturbare il vicino. Veramente i limiti alla follia non ci sono assolutamente mai.
Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare.
Hey, e ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose.
Ho visto dentro te.
Torniamo alle difese dei nostri piccoli compagni di vita, ovvero gli animali. Responsabile il padrone per lesioni provocate dal morso del cane di razza pericolosa alla persona offesa. Il padrone deve tenere a bada il proprio cane per evitare che rechi danno a terzi, tanto più se rientra fra i cani di razza pericolosa per i quali, oltre al guinzaglio, è prevista la museruola. Queste sono le conclusioni di una recente sentenza della Cassazione. Il padrone del cane viene condannato per lesioni colpose a causa del morso al gomito che l'animale sferra alla persona offesa. L'imputato però ricorre in Cassazione per contestare l'addebito della responsabilità, sostenendo che il morso del cane è stato motivato dal fatto che la persona offesa, intenta a spazzare sulla pubblica via, aveva colpito il cane con la scopa. Si è quindi trattato di una reazione del tutto imprevedibile dell'animale, causata a sua volta da una condotta anomala della persona offesa. Motivo che la Cassazione respinge, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso, perché l'animale, sottoposto alla custodia del suo padrone, che lo teneva a guinzaglio, avrebbe comunque dovuto indossare la museruola. Il cane, infatti, rientrava in quelli ritenuti di razza pericolosa, in relazione ai quali le accortezze del padrone dovevano ritenersi improntate all'obbligo di custodia sullo stesso e alla posizione di garanzia del detentore. Spesso, purtroppo, lo possiamo vedere tutti i giorni sulla pubblica via, molti cani, anche appunto quelli pericolosi, sono privi di museruola, e quindi il richiamo della Cassazione è estremamente importante per la salute di coloro che camminano per la strada.
The times we had, once when I kicked him when he was bad. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck and high. Sniffing and he would go, it's the best old hound dog I ever did know.
Altro fatto paradossale: chiama 333 volte l'Enel per segnalare un guasto inesistente, poi lancia l'allarme con una chiamata ai vigili del fuoco denunciando una fuga di gas, verificata con un intervento sul posto ma non rilevata sul quanto al fatto. Le circostanze si riferiscono ad un lasso di tempo che va dal luglio 2020 al gennaio del 2021 e hanno portato alla denuncia e alla condanna ad 8 mesi di una casentinese di 34 anni. Alla donna deve essere sfuggito che lanciare un allarme senza motivo nel nostro paese è un illecito punibile con una condanna per interruzione di pubblico servizio. E nel caso, ad esempio, della finta fuga di gas per procurato allarme. La casentinese è infatti finita con questi capi di accusa, venendo poi condannata a 8 mesi, come abbiamo detto, dal Tribunale di Arezzo. Secondo quanto ricostruito in aula, il processo si è concluso recentemente, la donna dal luglio 2020 al gennaio 2021 avrebbe chiamato ben 333 volte l'Enel, segnalando un guasto di illuminazione pubblica che per 162 volte ha provocato l'intervento di una squadra sul posto per il controllo, che si è poi concluso con esito negativo, in quanto dalla verifica tutto è risultato regolare. Nel luglio 2020 la donna avrebbe anche chiamato i vigili del fuoco per una fuga di gas. Sul posto sarebbe intervenuta una squadra che non avrebbe però rilevato alcun problema. La donna, alla fin fine, finalmente diciamo, è stata denunciata e ha affrontato il processo nel Tribunale di Arezzo. molte delle ripetute e insistenti chiamate senza alcun fondamento, tra l'altro, sono arrivate nel bel mezzo dell'estate, quando ormai in modo sistematico si verificano emergenze veramente importanti, legate per esempio alla siccità, che di anno in anno sta diventando sempre più insistente, causando incendi di vasta portata e per giunta nel personale di soccorso sempre più carenti. Da più parti nel territorio regionale sono stati infatti lanciati allarmi di criticità relativi a carenze, sia rispetto al numero del personale dei vigili del fuoco che alla quantità e qualità dei mezzi in relazione agli interventi di soccorso. Insomma, ancora una volta, alla follia proprio non c'è limite.
Ormai non sento più la voce sua da vile incantatore. Ha fatto il tempo suo, non morde più, non può più farmi male. Del fuoco che mi incendiò non ho più paura, non brucia. È stato lui il mio carceriere, io mi inchinavo a lui, servivo in lui il Dio del suo volere, il ghiaccio degli occhi suoi mi taglia ancora. Adesso
indura un caso che è molto a noi vicino perché riguarda gli Uffizi. La Cassazione conferma la decisione della Corte di Appello che ha riconosciuto la responsabilità esclusiva da omessa custodia di chi gestisce gli Uffizi per la caduta del turista a causa di un gradino sbeccato. Un turista chiama in giudizio il Ministero dei Beni per le Attività Culturali per chiedere i danni subiti a causa di una caduta verificatasi presso gli Uffizi di Firenze mentre scendeva da un gradino sbeccato. Per il Tribunale, in ragione del concorso colposo del turista, riconosce a quest'ultimo un risarcimento di oltre 10.000 euro. Somma che però in sede di appello viene quasi raddoppiata in ragione della responsabilità esclusiva che la Corte riconosce in capo agli Uffizi. La Corte fonda la sua decisione sul fatto che la caduta si è verificata a causa di un gradino lesionato, ma non segnalato e comunque in assenza di misure precauzionali da parte del custode, anche se il perimetro limitato della scalinata avrebbe consentito un controllo agevole e sul fatto che non è ravvisabile il caso fortuito accidentale derivante da una condotta colposa del danneggiato in grado di cagionare in via esclusiva l'evento. Decisione viene contestata dal Ministero, ma che la Cassazione rigetta perché la vetustà dell'edificio e la sua fruizione da parte di un numero elevatissimo di visitatori non costituiscono elementi neppure astrattamente idonei a impedire il controllo della cosa e ad esonerare l'amministrazione dall'obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza dello scalone. Una domanda che mi pongo: ma gli Uffizi avranno nel frattempo riparato lo scalino?
Il virus più grande del nuovo millennio non si diffonde con strette di mano, si è già diffuso nel mondo da un pezzo e porta il nome di essere umano. Scusaci Gaia, scusaci Terra, sono anni che ti vedo a terra, sono anni che bruci, non sembri un pianeta, sembri una stella. Cosa accadrà? Piaghe sul mondo come Mara, celebrità, idolatrare le amebe delle nullità. Gioco di carte Cézanne, questa è l'ultima cena, giura, questa è l'ultima cena, Giuda. La gente ha uno sguardo di pietra, la testa di Medusa.
Sì, come Stendhal, mentre guardo fisso un'opera, ed è come far l'amore per la prima volta, un mistero eterno come la Gioconda. Io tremo dentro. Sì, come Stendhal, mentre guardo fisso un'opera, ed è come far l'amore per la prima volta, un mistero eterno.
passiamo a un'altra situazione in cui in effetti l'essere umano dà il massimo della sua follia. Tutto è iniziato con l'esposto presentato nel gennaio 2017 dagli 8 condomini. Da qui le prime indagini avevano portato al sequestro delle immagini registrate dalle telecamere puntate verso l'ingresso di casa di alcuni inquilini, oltre che cellulari e altri apparecchi elettronici. Con telecamere piazzate di fronte all'ingresso di casa altrui, pronte a registrare le immagini di vita privata, e con riprese fatte con il cellulare, ha reso la vita impossibile a quasi tutto lo stabile. Atteggiamenti che ci hanno portato a uno stato perenne di ansia e terrore, al punto che alcuni di noi hanno provato a cambiare abitazione, mentre nemmeno più invitiamo gli amici a casa e non troviamo più amministratori di condominio disposti a venire. In 6 mesi ne sono fuggiti almeno 3. Insomma, una situazione letteralmente da incubo. Gli 8 inquilini di uno stabile genovese, poco distante dalla stazione, hanno denunciato per stalking il vicino in questione. Non si sono trovati di fronte a un cittadino qualunque. Infatti quello che hanno accusato di essere un molestatore seriale è un avvocato, all'epoca dei fatti anche giudice di pace, tra Genova e Savona. I procedimenti penali sono seguiti a 2 diversi esposti, presentati fra il 17 e il 18, che hanno innescato il solito balletto di competenza. Tutto è iniziato con l'esposto presentato però nel gennaio 2017 dagli 8 condomini. Sul banco degli imputati, si ripete, è sempre lui, l'avvocato giudice di pace, che si è difeso sostenendo come in ballo ci fossero soltanto problemi e discussioni condominiali, come se ne possono trovare in qualsiasi situazione. La linea difensiva sostiene che nemmeno pervengono più conflitti di vicinato, visto che l'uomo si è trasferito in tutt'altra zona della città ed eventuali condanne a questo punto comporterebbero soltanto risarcimenti alle vittime. Il fatto ancora più grave è che costui facesse però il giudice di pace.
È solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo che dura un momento. Nei millenni tutti gli anni, aspettando primavera, un Platone, un Botticelli, Dumbledore, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me.
Ancora sui nostri compagni di vita, gli animali. Questa volta sui cuccioli. Il reato di abbandono di animali si compie anche quando 6 cuccioli meticci vengono abbandonati davanti a un canile. Non è sicuro infatti che la struttura se ne possa prendere cura. Infatti non rileva il luogo dell'abbandono se dalla condotta si desume il disinteresse verso gli animali, soprattutto se cuccioli e come tali bisognosi di cura e affetto. La vicenda processuale suddetta inizia quando il tribunale condanna l'imputato perché è responsabile del reato di abbandono di animali. Lo stesso infatti ha abbandonato 6 cuccioli meticci davanti al canile. Contro la decisione l'imputato ricorre contestandola a debito, visto che i cani sono stati lasciati in un luogo deputato a prendersene cura, ovvero il canile. Per la Cassazione è indubbio che la condotta dell'imputato integri il reato di abbandono. Non è rilevante il luogo dell'abbandono. Il reato si configura anche quando la condotta viene a realizzarsi di fronte a un canile, perché un cucciolo di cane è comunque bisognoso di affetto e cure, e quando è lasciato da solo viene a trovarsi in una condizione in grado di metterne a repentaglio la sopravvivenza. Situazione fra l'altro che si realizza anche quando un addetto del canile rifiuti di prendere in consegna l'animale. Non è infatti sicuro che la struttura possa accogliere dei nuovi arrivati. Cuccioli quindi come bambini lasciati incustoditi. Chi ha un cane deve infatti curarsi, che anche potrà avere dei cuccioli ovviamente. Quindi se uno ha un cane, pensa anche a questa eventuale inevitabile circostanza.
Se scegli me in questo serraglio, considera che non sopporto il guinzaglio, randagio, sì, se non mi vuoi lasciami qui. Mio Dio, le botte, nessuna pietà, questo è ciò che mi spetta per la mia fedeltà. Senza un pedigree non sei nessuno qui. Lancia il tuo sasso laggiù, non ho più fiato, non corro più. Festeggiarti e difenderti ormai, come potrei? Tutta la vita in un angolo, peloso angelo.
Ora parliamo della donna più famosa in tutto il mondo, che è esattamente la donna che occupa la nostra giornata del 6 gennaio. Anche se ogni anno appende milioni di calze ricche di privatezze o di doni, ma anche carbone per i meno buoni, non c'è forse figura più bistrattata della povera Befana. Perfino la Cassazione si è trovata a dover affrontare questioni delicate che in certo senso hanno a che fare con questa povera vecchietta. In una sentenza la Suprema Corte, ad esempio, ha confermato la condanna per il reato di molestie nei confronti di una donna che aveva inviato due sms offensivi al cellulare della cognata, dandole appunto di Befana. Ma la Corte è tornata di recente a pronunciarsi sulla simpatica vecchietta. La Cassazione appunto si è occupata di una vicenda penale che ha visto contrapposte due donne. Da una parte una cittadina un pochino troppo fomantina e dall'altra una funzionaria pubblica che si è sentita dare della Befana e al tempo stesso ha subito minacce talmente gravi da doversi rifugiare nella sua auto per sfuggire all'aggressione. In primo grado l'aggressiva cittadina è stata assolta per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. La decisione però è stata ribaltata in sede di appello, conclusione che anche la Cassazione ha confermato. La Corte di Appello infatti ha rilevato che l'attacco alla funzionaria non si era limitato all'episodio, seppur sgradevole e decisamente poco carino, di Befana, ma era andata ben oltre. L'imputata infatti ha continuato a inveire e minacciare la persona offesa, costretta a cercare riparo nella sua vettura. Morale della favola? Prima di dare della Befana a qualcuno, meglio pensarci due volte. Ma il volo della Befana non finisce qui. In un'altra vicenda processuale, la povera vecchina è stata messa in mezzo perché nel corso di una manifestazione tenutasi proprio per celebrare l'Epifania, un povero vigile del fuoco è stato travestito da Befana e con l'uso di un sistema di funi è stato issato sul campanile della chiesa per poi, secondo le previsioni, sorvolare la piazza lanciando caramelle ai bambini e calarsi da ultimo in un punto prestabilito della piazza in modo controllato. Fantasiosa celebrazione che però è finita male per il povero vigile. Le funi infatti non sono state allestite correttamente e il povero uomo è finito contro le pareti del campanile. Risultato: condanna dell'imputato per lesioni colpose aggravate a causa della violazione delle norme antinfortunistiche. Poiché il povero malcapitato era un vigile del fuoco, Cassazione sottolinea il fatto che nel caso di specie sono state violate le norme contro gli infortuni sul lavoro, condividendo così le conclusioni della Corte di Appello sul punto della sentenza, in cui afferma che si tratta di un infortunio sul lavoro, tenuto conto della circostanza che, pur trattandosi di un'attività di beneficenza, si era svolta in orario di servizio degli operatori, con utilizzo di attrezzature e mezzi in dotazione alla stazione dei vigili, di cui certamente gli operanti non avrebbero potuto usufruire a titolo personale. Quindi era meglio se invece del vigile del fuoco fosse volata dal campanile la sola Befana, che ormai si è da tempo abituata a volare nel cielo. Vabbè, speriamo la prossima volta vada meglio.
Un bambino piange, sai perché? La Befana non c'è. Mr. Johnny allora arriverà, porterà felicità.
Ed ora un'appendice storica molto interessante per quanto riguarda, diciamo, la burocrazia parlamentare, ma ancora molto molto calzante sui lavori del nostro Parlamento. Nel maggio 1964 i due leader dei partiti della sinistra italiana, Palmiro Togliatti e Pietro Nenni, si scambiarono 3 lettere personali. Palmiro Togliatti sull'Unità aveva improverato a Pietro Nenni, promotore della svolta del centro-sinistra, che aveva visto il PSI partecipare per la prima volta al governo coi democristiani, la sua assenza al dibattito promosso dai comunisti alla Camera sulle violazioni e la mancata applicazione dello Statuto siciliano. Nenni rispose giustificando l'assenza e protestando il suo interesse per il tema dell'autonomia. Togliatti allargò il discorso a quella che definì, senza mezzi termini, la decadenza del dibattito e quindi dell'istituto parlamentare. Nenni concordò con l'analisi, ma con una puntualizzazione sui vizi della retorica parlamentare, quella dei partiti di governo, ma anche quella soprattutto dell'opposizione. Ecco lo scambio di lettere. Togliatti disse: «Il problema che pongo è un altro, è quello della decadenza del dibattito e quindi anche dell'istituto parlamentare. Questi discorsi ad aula vuota, nell'assenza totale o quasi dei partiti governativi e dei dirigenti del governo, e i voti che intervengono poi a corridoi affollati su posizioni elaborate in altra sede, sono un fatto assai grave. Sono la conseguenza, in parte, del regime di vita parlamentare instaurato da Gronchi e della discriminazione contro le opposizioni di sinistra. Facciamo pure discorsi, tanto non contano niente, questo è il vostro pensiero. Ma ciò ne accresce la gravità, sono una delle radici del qualunquismo antidemocratico oggi così popolare». E Nenni gli rispose: «Concordo sulla decadenza del regime parlamentare. C'è quello che tu denunci, ma non c'è solo quello. Alla decadenza purtroppo abbiamo concorso anche noi, e voi più di noi, considerando la tribuna parlamentare per fini esclusivi di propaganda, non isolando mai un problema e una questione dal complesso della lotta frontale politica, misurando voi i discorsi a ore e a chili, parlando in 10 dove uno basterebbe e ore ed ore dove mezz'ora sarebbe di un efficace esemplare. Siamo al punto che ci vogliono 3 o 4 settimane per votare la fiducia a un governo e ci vogliono dei mesi per votare una leggina». Cari ascoltatori, come avete appurato da questo scambio splendido di epistole fra Togliatti e Nenni, niente di nuovo in Parlamento dopo 60 anni. Semmai, purtroppo, mancano uomini di quel livello.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
Ancora un saluto a tutti i miei ascoltatori, un piacere di avervi, diciamo, allietato, si fa per dire, con queste singolari circostanze ed episodi, ma che esistono e che vanno quindi stigmatizzati e fatti conoscere. Quindi ancora una volta grazie dell'ascolto e a presto risentirci nella prossima puntata di Non ci credo ma è vero, presso Radio Utopia, da Andrea Del Re. Buon pomeriggio.
Avete ascoltato Non ci credo ma è vero, storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.